che?
Feliz Navidad.
Ah, iniziamo così oggi. Ah, hai capito?
Che bello.
Buon pomeriggio. Marco. Ciao Stefano.
Buon pomeriggio.
Buon lunedì a te, eh? Buona settimana. Questa è una lunga settimana.
Una lunga settimana che ci porterà al Natale.
Assolutamente. Feliz Navidad. Siamo tutti felici. Bene, bene così. È bello. Mi piace questo clima. Mi piace assolutamente questo. Questo clima che abbiamo. Allora, ci siamo? Poi mi date l'ok, Stefano. Allora, componiamo la squadra del lunedì. Poi abbiamo tante cose oggi. Si stanno anche prenotando per interventi telefonici. Chiedo a Daniele di pazientare, poi daremo spazio anche ai vostri interventi. Allora, ricordo: 331-8200-213. Buon pomeriggio anche a Niccolò Ceccarini. Ciao, Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi. Ciao.
Ben trovato Nick, ben trovato. Allora, buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
Ben ritrovato anche a te, buon lunedì anche a te e buon lunedì e ben ritrovato anche a Massimo Bonanni. Questa è la squadra delle 14 del lunedì, ormai non si cambia, Gli uomini sempre dentro. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
La squadra che vince non si cambia.
Non si cambia mai, assolutamente, assolutamente. Non si tocca nulla. Quando le cose funzionano è meglio. Non tocca niente.
No, dicono, ma c'è, però si può migliorare. Sì, ma sì, si può anche peggiorare.
Si può anche peggiorare.
Nessuno ci pensa.
Quando le cose funzionano, esatto, è meglio lasciarle così. Allora, allora siccome il nostro appuntamento ormai lunedì è questo, la 16ª giornata si chiuderà questa sera. Partita molto importante sia per l'Atalanta che per la Salernitana. Poi ci andremo anche su questa gara, però abbiamo molto di cui parlare, quindi iniziamo con i nostri 30 secondi. Parto con Stefano Impallomeni, i tuoi 30 secondi.
E Marco, il tuo scenario, le tue previsioni, non dico che si stanno realizzando perché è ancora presto, però insomma l'Inter piazza il primo mini allungo della stagione dopo 16 giornate, vincendo 2-0 contro, lasciami dire, una buona Lazio. Errore gratuito di Marusic, insomma, ha aperto un po', stappato la partita a favore dell'Inter, poi l'avrebbe potuta pareggiare la Lazio. Comunque è stata una bella partita in cui però si è visto un Inter dominante. Cioè io ho visto una squadra veramente, che è una grande squadra, consapevole, che unisce le due fasi del gioco, quella offensiva naturalmente e quella difensiva, in maniera veramente quasi aritmetica. È impressionante, complimenti a Inzaghi, complimenti a quest'Inter. E quindi più 4 sulla Juventus fermata a Genova, complimenti.
Bene, Massimo Bonanni.
Allora io sarò breve, credo che se lo merita, i miei 30 secondi se li merita tutti quanti il Bologna, non per la partita di ieri di per sé perché ha vinto, ma anche ed esclusivamente per il cammino che sta facendo. Quarto in classifica, credo che non se lo immaginava praticamente nessuno, e quindi devo dire complimenti a Thiago Motta, complimenti ai giocatori, perché stanno veramente facendo un campionato al di sopra di ogni più nostra aspettativa.
Cambiato 7 giocatori tra le altre cose rispetto allo scorso anno, dando via dei giocatori importanti quali Arnautovic e Dominguez.
Poi ha giocatori importanti fuori uso, Carlson, sì, Orsolini.
Sì, 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 quindi questa è veramente una sottolineatura che ci sta tutta. Niccolò Ceccarini.
Ma oltre a quello che è stato detto, ci aggiungo molto bella la lotta per la zona Europa, dove penso a Conference, Europa League e Champions. E poi faccio una riflessione sulla quale naturalmente è giusto porre l'attenzione, perché mi riporta inevitabilmente al mercato. Ecco perché il Sassuolo non può fare a meno di Berardi. Ieri avete avuto la vostra risposta.
Ok, vado da Daniele Garbo per chiudere il giro dei 30 secondi iniziali. Daniele.
Io li dedico a Osimhen, si è capito quanto vale Osimhen, quanto manca Osimhen quando non c'è, quanto è costato l'assenza di Osimhen a Napoli e quanto costerà quando lui andrà in Coppa d'Africa. Giocatore straordinario, giocatore che fa la differenza. Senza Osimhen il Napoli è una squadra normale, con Osimhen è una squadra competitiva per i vertici.
Pure questo. Allora senti, mi dà un assist Garbo prima di andare anche al sorteggio Champions e voglio sentire il vostro pensiero. È vero che Osimhen insomma ha fatto benissimo, gol e assist,
7 gol. Io nel giro dei campi avevo detto Victor Osimhen Day.
È vero, ma lo sai che mi hanno scritto? Mi hanno scritto.
Ogni tanto ci prendo.
No, ho detto, no, mi hanno scritto, mi hanno detto.
Quando ha fatto quell'azione con i palleggi, le cose.
Ma lì è strepitoso, proprio una cosa tecnica, potenza, pazzesco. Tutto. Però Osimhen 7 gol, 4 punti, Lautaro 15 gol, 6 punti. Chi è il migliore? Fotografia attuale, Marco. Adesso mi dovete dare un nome, però un nome, Stefano, un nome tra i due.
Allora, Lautaro sta in uno stato di grazia, perché quando poi supera Provedel, lì sbaglia lo stop, hai visto? Per poco non se lo mangia. Mm. Sono le annate, è ispirato, è protetto. Perché? Perché se ti aiuti con quelle giocate, con quello spirito, con quella partecipazione, anche su un errore difensivo a alzato la voce, lo vedi proprio partecipe. È un altro giocatore rispetto allo scorso anno, gli anni precedenti. È il capitano, è il leader.
C'ha la faccia proprio cattiva.
Sì. E gioca con la squadra per la squadra e si vede la differenza. Osimhen, ha detto bene Daniele, l'oro di Napoli, non c'è niente, c'è un Napoli con Osimhen, uno senza.
Però se devi fare una scelta adesso,
Lautaro Martinez.
Lautaro Martinez, sì. Cioè, Carini, chi sceglie adesso?
Lautaro Martinez, ma poi comunque sia Lautaro Martinez è uomo squadra, come del resto lo è Osimhen. Quando... Però mi sembra molto dentro il mondo Inter, Lautaro. Quindi, cioè, secondo me riesce a rendere ancora di più perché, cioè, si sente apprezzato, amato, ama questa maglia in maniera impressionante. È diventato il leader. E oggi è un trascinatore, oggi scelgo Lautaro Martinez.
Garbo?
Ma sì, senza dubbio Lautaro, perché è il capitano, è trascinatore, è l'uomo simbolo di questa Inter, segna sempre, se non segna fa segnare gli altri, però mi piacerebbe vedere la statistica dei gol in rapporto ai minuti giocati, perché Osimhen ha giocato molto meno Lautaro,
sì, questo è vero.
Ha avuto problemi fisici, Lautaro ha giocato praticamente sempre, quindi mi piacerebbe vedere questa statistica, magari la cercherò perché secondo me è molto interessante.
E Bonanni?
Io mi prendo Osimhen.
Ah, perché?
Perché per come piace a me vedere determinati atteggiamenti, determinate caratteristiche, io credo che Osimhen sia un giocatore completo, perché attacca la profondità in una maniera devastante, tiene bene il pallone, forte di testa. Lautaro non ha quella... secondo me prepotenza fisica, anche se fisicamente Lautaro è imponente, perché non posso dire il contrario, però secondo me Osimhen, se parte, non lo fermi più, e invece Lautaro sull'allungo può avere un pochettino più di problematiche. Io mi prenderei Osimhen, poi se li posso prendere tutti e due me li prendo tutti e due, possono pure giocare insieme.
In effetti potrebbe essere pure una coppia da mettere insieme, perché hanno caratteristiche per stare insieme come giocatori. Su questo sono d'accordo con Massimo. Sentite, però, questa vittoria cos'è? Una fuga? Sì o no dell'Inter?
Ho detto, è un'apertura mini allungo. Non esageriamo, siamo a dicembre, è ancora presto, però l'Inter
dice adesso do una sgasatina un po' più forte. Vediamo chi mi viene dietro, perché io ritorno al concetto di domenica scorsa.
In canna 9 punti, che ne dica Inzaghi,
c'ha gli stessi punti del Napoli dello scorso anno alla 16ª giornata.
A 50 chiuso il Napoli, quindi può fare una tripletta, 9, 41 più 9 fa 50.
Hai capito?
Napoli chiuso a 50 punti. Però Inzaghi dice no, ancora vediamo.
Vabbè, lui giustamente tiene i piedi per terra, assolutamente. Nick, fida. Cos'è una sgasatina questa che per far vedere? Io adesso ci provo, do una sgasatina, vediamo chi mi segue, mi giro, non c'è insomma, ho fatto già uno strappetto, com'è lì? Com'è la storia?
Soprattutto diciamo che è un'accelerazione fatta sul pareggio della Juventus. Tecnicamente con un avversario che era, non so, più semplice, quantomeno meno difficile, mettiamola così. La Juve comunque è sempre più forte del Genoa. Lazio-Inter è una partita un po' più impegnativa, no? Sulla carta, anche per i valori della Lazio. Quindi, sfruttando il pareggio, ecco dov'è anche il salto mentale dell'Inter, secondo me. A volte, no, quando c'era un'occasione, non riusciva a fare il passo avanti. Magari rimaneva pari, no? Anche lei non riusciva. E oggi l'Inter pareggia la Juve e va a vincere contro la Lazio. Cioè, c'è una vittoria pesantissima per ogni punto di vista, morale, psicologico, il campionato, la classifica, l'avversario. Cioè, è un segnale quello dell'Inter, forte, fortissimo.
Segnale fortissimo. Bonanni?
Non è più pazza Inter, Non è più pazza Inter. Non so neanche se la mettono più allo stadio prima della partita.
No, hanno cambiato.
Ma i giocatori l'hanno capito che non è più pasta Inter. Io penso che l'Inter abbia veramente tutte le carte in tavola per poter arrivare con un distacco importante. È una squadra forte, completa, lo può perdere solo lei. Non mi immaginavo il pareggio della Juventus, però è un pareggio che comunque, insomma, sì, è vero che è più forte del Genoa, però è un pareggio che ci può stare. Cioè, io la Juve non la vedo questa armata, non la vedo come un'armata la Juventus. Un'armata, secondo me, è l'Inter quest'anno, e quindi può perderlo solamente lo scudetto.
Garbo.
Sì, sottoscrivo tutto e aggiungo, l'Inter aveva sulla carta tre sfide delicate, Juventus, Napoli e Lazio, ha fatto 7 punti giocando 2 partite fuori casa, quindi credo che questa sia la riprova che l'Inter è veramente la squadra più forte del campionato. Come abbiamo detto tante volte, solo l'Inter può perdere questo scudetto.
Sentite, invece, e poi andiamo sui sorteggi, però voglio chiedervi anche una cosa sul Milan, perché il Milan vince, cambia modulo Pioli, tra le altre cose.
Ha giocato molto bene.
No, ma a me mi ha sorpreso, cioè io mi piacciono gli allenatori che sanno cambiare anche nei momenti di difficoltà, trovare altre soluzioni che poi funzionano in campo. Che segnale è,
io credo,
Stefano?
Che Pioli abbia dimostrato di avere calma ed equilibrio, e l'unico avversario che deve superare sono il fattore infortunio.
Questo
altri due.
Ma questa è una cosa proprio pesante.
Io ho
2 mesi
che ne parlo, Marco. Poi, per carità, gli hashtag sui social, Pioli out. Chi...
Ma lo sai che qui sono
non
arrivati messaggi adesso?
Io rispetto tutte le opinioni. Non... per carità, però credo che sia un grande professionista e abbia una grande calma, una grande tranquillità in un club molto importante, esigente, e non ha perso la bussola. Se tu gli dai calciatori, Pioli, secondo me, sta lì. Ritorna su.
Ma sta lì comunque.
Sta lì, però se tutta la rosa al completo per 2 mesi non ha problemi di infortuni, secondo me Milan vola. Perché ha dei giocatori diversi. Io non sono d'accordo. Ricordi poi alla fine, poi quando uno perde, dice: ah, ma la campagna acquisti è andata bene, è andata male, è stato fatto questo, è stato costruito male. Per me Milan ha dei giocatori straordinari. Se stanno bene
Reinders,
fisicamente,
Reinders pure ieri.
Se sono allenati bene, stanno bene. Tecnicamente hanno sempre tutti accelerazione, cambio di passo, una marcia in più. Il Monza è il Monza, il Monza è stato disintegrato. È stato disintegrato all'ora di pranzo a Milano, quello con Milan, con tutti i problemi.
Ma
con Simic,
anche con strategie diverse.
Questa
volta non è andato a prendere l'alta. Hanno difeso pure a 5, no? Si sono messi dietro, copertura, ripartenza.
Mi è piaciuto molto.
Questa elasticità, secondo me, è molto interessante. No? Nick, tu che ne pensi? Perché poi, insomma,
no,
Pioli.
Io penso che quello che state dicendo, mi fa piacere che lo state dicendo, perché purtroppo nel calcio si valuta solo esclusivamente il risultato. E come si esalta un gesto tecnico e lo facciamo diventare il gesto migliore del secolo, bastano dei momenti difficili per distruggere una campagna acquisti, per dire che un allenatore non ha in mano la squadra, che questo Milan è tutto da rifondare, perché si è sentito dire anche questo. Io lo dico a beneficio di coloro che lo ricordano, è stato detto anche questo, cioè che il Milan aveva sbagliato tutto.
Soprattutto dopo la partenza, soprattutto dopo, diciamo così, la rottura con Maldini, era proprio disastro totale.
Se c'è qualcosa che il Milan ha sbagliato, secondo me, è non avere un'alternativa a Giroud. Se proprio si vuole andare a dire cosa c'è di sbagliato, cioè, oppure cosa c'è di non fatto bene, un'alternativa vera a Olivier Giroud. Ma poi ora dire che Reinders non sta facendo bene, cioè, ragazzi, Loftus-Cheek è un giocatore che gli fa peso in mezzo al campo, quindi è chiaro che sono tutti giocatori arrivati insieme e quindi ci possono essere alti e bassi, però ecco, voglio dire, oggi il Milan è un po' più indietro rispetto all'Inter e alla Juventus, ma non per questo si deve dire che il Milan si è tagliato totalmente fuori, anche se è un passo indietro rispetto a queste due squadre.
Garbo, qualcuno ci scrive: come si fa ad essere competitivi con 2-3 infortuni a settimana, prima della partita Musà, durante la partita Pubega o Okafor? Imbarazzante per le scuse, si gioca troppo, dice il mister. Quanti minuti hanno giocato Pubega o Okafor? E le altre squadre quanto giocano? Se il Milan sta terzo è solo perché le altre dietro hanno fatto peggio. Lo dico da milanista, durissimo.
Ma non dimentichiamo che ogni tanto diciamo che Pioli è bollito, che sul rollo dell'esonero e così via. Invece la risposta della squadra è sempre chiara: la squadra è con l'allenatore è moderno ed utile, capace di cambiare il dispositivo tattico da una partita all'altra e anche nel corso della stessa partita, dimostrando grande intelligenza. La squadra lo segue, i giocatori lo seguono, il Milan ha qualità quando sta bene, voglio dire. Io col Monza ho visto un Milan eccellente, con giocate veramente di qualità, spettacolari, grande velocità, sembrava una squadra veramente europea. E quindi voglio dire, il Milan non sarà da scudetto, perché non è da scudetto, a 9 punti mi sembrano veramente troppi da recuperare all'Inter, però è una squadra che sicuramente secondo me arriverà tra le prime 4 e andrà in Champions, perché è una squadra che gioca a calcio. Poi il problema degli infortuni è un problema serio, questo lo devono risolvere in società, cioè capire se è un problema di preparazione atletica, di non so chi, insomma qualcosa evidentemente c'è che non va, perché se giochi molto riguarda tutte le squadre, solo il Milan però ha così tanti infortunati, evidentemente c'è un problema che va identificato e risolto prima che sia troppo tardi.
Sì, Massimo Bonanni.
Ma sul discorso dell'elasticità di Pioli, io se non erro anche l'anno scorso lui a un certo modo, o l'anno scorso 2 anni fa, credo più l'anno scorso, si mise a 3 dietro e giocò questo 3-4-3 per dare più spazio alle Audi a centrarsi, però non mi ricordo a memoria che fece un grandissimo, forse era un pochettino più compatto ma davanti ha fatto un pochettino più di fatica, quindi ieri sicuramente è stata una partita dove il Milan ha giocato bene e ha battuto un Monza che fino ad oggi aveva fatto un buon campionato, però sicuramente il Milan è più forte del Monza. Detto questo, io non credo in una possibile rimonta del Milan per la zona, per diciamo la fine, per la vittoria del campionato, però sono sicuro che il Milan arriverà tra le prime 4, anche perché secondo me a parte il Napoli le altre squadre balbettano e balbetteranno fino alla fine.
Va bene, sentite, allora agevoliamo un po', che mi piace la musica della Champions sotto, voglio un vostro proprio pensiero, giudizio su questi sorteggi di Champions. Allora Nick, parto da te. Napoli, Barcellona, Lazio, Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, sorteggio delle italiane.
Era prevedibile che qualcuno dovesse pescare uno squadrone, insomma ci voleva un pochino più di fortuna, no? Però la fortuna non può essere per 3 squadre e quindi tutte in salita, ovviamente Lazio, Bayern, Monaco e anche Napoli, Barcellona non sono semplici. Io non sono almeno tra quelli che dice che l'Inter è stata fortunatissima, diciamo che secondo me poteva andare peggio all'Inter. Però ecco, voglio dire, questi sono, è chiaro che quando affronti il Barcellona, il Bayern Monaco e anche l'Atletico Madrid, l'attenzione deve essere massima a prescindere. Poi se poteva capitare un Manchester City, no? O qualcosa ancora di peggio, sì, è vero. Però d'altra parte quando arrivi secondo c'è poco da fare, non è che puoi pretendere di avere il sorteo, o c'hai la fortuna che qualche prima, no? Non è clamorosa, altrimenti diventa complicato. Quindi secondo me 2 in salita, 1 un po' meno, ma secondo il mio punto di vista difficile fare previsioni, perché poi bisognerà vedere anche la condizione fisica delle squadre in quel periodo particolare, ecco.
Quindi diciamo così, non sei proprio ottimista, mi sembra di capire.
Beh, insomma, voglio dire, ci sono squadre che sono forti, però insomma, io non è che non sono ottimista, sono realista e dico che le difficoltà ci sono. Però dico anche che l'anno scorso 3 italiane sono andate in finale.
Certo.
Quindi e chi avrebbe detto che sarebbe finita così? Cioè che l'Inter in finale di Champions, la Serie A in finale di Conference, la Roma in finale di Europa League. C'erano squadre più forti, ma il calcio non è, grazie a Dio, un'equazione matematica. È un qualcosa di imprevedibile. Cioè se sbagli una partita e tu sei bravo puoi ribaltare tutto, ecco. Chiaro che devo dirti la verità, fra tutte il Bayern Monaco è la squadra che mi impressiona di più come difficoltà, perché è una squadra che ha un'esperienza, una solidità, una lettura delle difficoltà nelle competizioni europee che poche altre squadre al mondo possono avere, quindi riescono sempre, no, a uscire dal momento difficile cavandosela, e quindi sarà la più complicata per la Lazio, ovviamente.
Garbo,
secondo me poteva andarci peggio, ragazzi. Abbiamo evitato i Manchester City e Real Madrid, che in teoria potevano capitare all'Inter e a Napoli. Quindi voglio dire, tutto sommato, secondo me non è andata malissimo. È chiaro che la Lazio, essendo quella più debole delle seconde, probabilmente una delle più deboli, ed avendo come massimo obiettivo quello di superare la fase a gironi, è evidente che avrebbe trovato qualcuno di molto forte. Per quanto riguarda l'Inter, con l'Atletico Madrid è una partita aperta, l'Inter se la gioca perché l'Inter è una squadra forte, quindi non credo sia sfavorita contro la squadra di Simeone. Il Napoli è affascinante, la sfida col Barcellona, sì, ma non è impossibile secondo me. Dipende da come arriveranno, voglio dire, perché da qui a due mesi può cambiare tutto, quindi bisogna vedere come saranno fra due mesi i giocatori, la condizione, gli infortuni, queste cose qui. Il Napoli è completo, nella condizione migliore se la può giocare alla pari col Barcellona, che in questo momento non è una squadra che fa faville, voglio dire, è una squadra che ha dei problemi, tanto è vero che addirittura è in discussione Xavi.
Bonanni, e poi chiudo con Stefano in Pallomeni. Bonanni,
allora io dico Napoli-Barcellona è una partita, forse la bilancia un pochettino che pende di più, ma di poco, sul Barcellona, ma di poco, perché se il Napoli è al completo, insomma, con Real Madrid ha fatto una buona figura, una bella figura, e sulle due partite, insomma, il Napoli è una squadra da tenere d'occhio. Inter-Atletico, l'Inter è più forte, ma l'Atletico Madrid è una delle squadre più brutte da incontrare per tantissimi motivi, e non è una partita che assolutamente si porta da casa l'Inter, anzi. E invece la Lazio, vabbè, io mi immagino Sarri che ieri, quando ha visto il sorteggio, ha detto: meno male, usciamo e mi dedico solo al campionato. Io sono convinto di questo.
Ah, però Stefano in Pallomeni.
Hanno detto bene tutti quanti, soprattutto Daniele, quando dice che fra due mesi sarà un'altra storia. E io ci metterei dentro, anche per quanto relativamente alle italiane, il mercato, il fattore mercato, magari colpi a sorpresa che possono irrobustire, sì. Però mi sembrano tre squadre toste. È vero che il Barcellona sta in crisi, Napoli deve sistemare la difesa, credo che il Napoli abbia seri problemi in difesa. Serissimi.
Ha ballato pure col calcio.
Sì, serissimi. Arriva uno spiovente quasi. Il Barcellona è a discontinuo, Atletico Madrid, come ha detto Massimo, è una squadra quadrata. Non è così facile come sembra, secondo me, sulla carta. Non avrà vita possibile,
ma sì, complicato.
Ma non avrà vita facile l'Inter.
Ecco, l'Atletico Madrid è vita facile.
E poi la Lazio con il Bayern, c'è un dislivello di tutto, di molti ingaggi, di ricchezza, di differenza, di campioni. Però il calcio è strano. Però se Massimo dice che un problema è meno per Sarri, forse qualche fondo di verità ci sta, non lo so. Però se la va a giocare lì.
Vediamo un po'. No, visto che hai citato il mercato, così salutiamo Nick, di queste tre squadre prevedi che si muoveranno a gennaio, proprio in previsione anche Champions, visto che ti ha dato questo assist
l'Inter,
Stefano?
Sicuramente l'Inter si muove sicuramente, perché l'ha detto anche il suo direttore sportivo Piero Ausilio, ha detto che comunque questa operazione di Quadrado, che non era in preventivo e che lo tiene fuori tre mesi, li obbliga a cercare un quinto, ora stanno cercando il profilo giusto, quindi l'Inter sì.
Nick, io aggiungerei anche se dovesse arrivare Taremi,
perché sì,
secondo me non è un discorso chiuso quello,
No, ma ancora no, vediamo un po' come stanno quelli dietro, perché loro non vorrebbero, cioè ora questa cosa del quinto li crea un po' di problemi, perché devono fare col prestito con diritto, insomma, Taremi potrebbero anticipare l'arrivo, ma per anticiparlo devono dare dei soldi al Porto. Hai ragione, non è da chiudere definitivamente la porta, ma è più per giugno che per gennaio, poi vediamo. E per quanto riguarda il Napoli è molto chiaro, fa un esterno basso a destra in sostituzione del partente Zanoli, che prenderà un centrocampista, perché Gaetano andrà in prestito, Demme va via e Anguissa va in Coppa d'Africa, quindi loro sono necessariamente obbligati a prendere un centrocampista.
Bene, bene, la Lazio vediamo che tipo di manovre, se farà qualcosa poi a gennaio, Nick, no?
Pure lì vediamo, c'è da capire. Nel caso di gennaio della Lazio non è mai...
Ma io vi lascio con questa semplice domanda, ma rimarrà Sarri fino alla fine?
Cioè che nemmeno le vacanze di Natale fa fare.
Arriva in fondo?
Le vacanze di Natale se ne va, no.
No, io dico in fondo al campionato, arriva.
E che a gennaio, a febbraio, non vuoi più vedere sulla macchina.
No, non è che lo posso vedere.
Non pende dalla rabbia,
No, io ragazzi...
Piccheri che vota.
No, vediamo che succede nelle prossime partite, perché io sta sicurezza che ci avete voi non ce l'ho. Però vediamo.
Va bene,
no,
dai, lo vado a trovare io nelle feste. Maurizio, sì. Lo rimetto in sesto io, gli spiego un po', gli faccio un po' sorridere, gli racconto un po' di bischerate in toscano e ve lo rimetto in pista. Dai,
dai, va bene. Esatto. Nick, buon proseguimento. Ciao, a presto, Nick, buon lavoro.
Ciao ragazzi. Ciao,
allora, Daniele Garbo e Massimo Bonanni, ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo su Kickoff perché ci sono altre cose. Poi ci sono un sacco di domande dei nostri ascoltatori, quindi vi vorrei un po'.
Ripartiamo da là.
Sì, coinvolgiamo anche loro perché ci sono tante osservazioni che magari possiamo condividere. Torniamo su.